maestro o allievo. Siamo arrivati così alla nona delle 10 reciprocità, che è quella dell'ammaestramento. E il testo che prenderemo in esame sarà Colossesi 3,16. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. L'assunto, quello che magari se vi ricordate questo poi è sufficiente, l'insegnamento della parola è nel cuore della Chiesa che desidera vivere secondo il pensiero di Dio. Dicevo, siamo arrivati così quasi in fondo alle 10 reciprocità e riguarda proprio l'ammaestramento. Ammaestrare, lo sappiamo, significa insegnare, educare, rendere edotti. Dalle parole di Paolo siamo esortati ad ammaestrarci gli uni gli altri. In altre parole, ognuno di noi può essere maestro e allievo dell'altro. Quindi risposta alla domanda. Possiamo finire qui? Ma abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, il testo che ho citato mi ha fatto faticare un po'. E vi spiego perché. Ero già partito per la tangente cercando di capire un po'. Dopo un po' mi sono accorto che non avevo ancora ben compreso la struttura logica del testo. E sapete, per la mia scrupolosità, che voglio veramente trasmettere quello che la parola dice, ho lasciato perdere gli appunti, sono tornato al testo e sono andato a vedere il testo greco, chiaramente, per cercare di capire. Il testo greco mi ha detto qualche cosa che forse nel testo tradotto come ce l'abbiamo noi nella nostra lingua qualche cosa non girava nel verso giusto. E allora ho cominciato a leggere e ho trovato una versione che mi sembra quella che esprima meglio quello che la struttura concettuale del versetto che abbiamo letto, che questo è importante, perché se vogliamo capire la Bibbia dobbiamo capire proprio quella che è la struttura concettuale, il discorso che l'autore fa. Allora leggo la versione che ho trovato, che mi sembra quella, ripeto, più vicina al testo greco. È un po' diversa, anche se in sostanza è la stessa della nostra. La parola del Cristo abiti in voi nella sua ricchezza. Istruitevi e consigliatevi a vicenda, con ogni sapienza, con salmi, inni e cantici ispirati, cantate a Dio nei vostri cuori con gratitudine. Mi sembra che io l'ho messo il testo così, no? Avete visto che il testo è diviso chiaramente in tre parti, quello che non riuscivo a vedere prima. E ogni frase è conclusa, si conclude con un punto e un virgola. Voi mi insegnate che un punto e virgola ricordano questo. Mara, che cosa indica il punto e virgola? Che c'è relazione, ma è una frase completa. Il punto dice, questa è una frase, però la virgola dice in relazione tutto il resto. Allora, questa versione mi sembra che sia quella più aderente al testo greco. E allora divideremo, secondo questa versione, il testo in tre parti. La prima parte, la parola abiti in voi. Seconda parte, arriviamo alla nostra reciprocità, quella che è la dell'ammaestramento, ammaestratevi. Terza parte, vediamo in pratica l'esortazione cantate, quindi, e vedremo come il canto diventa sussidio didattico. Allora, la parola abiti in voi. Partiamo da questa esortazione, che è alla base di tutto il resto, chiaramente. Ma perché Paolo usa il termine abitare, il verbo abitare? Credo che in qualche modo il senso sia legato alle parole di Gesù nella sua metafora del tralcio della vite, dei tralci della vite, metafora che conosciamo molto bene, no? Io sono la vite, dice Gesù, voi siete i tralci. Chi dimora in me ecco che evoca il verbo abitare, chi abita, chi dimora in me e nel quale io abito, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare, non potete fare proprio niente, almeno niente di buono, possiamo fare tanto, ma niente di buono. Se uno non dimora in me, è gettato via, come il tralcio, e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete i miei discepoli. Avete visto che Gesù qui parla di una doppia dimora, se vogliamo. Io, se dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi. Le cose sono connesse. Un tralcio che porta frutto è quello che dimora in modo stabile, che abita in modo stabile nella vita, in Cristo. Dimorare stabilmente nella vita equivale, lo sappiamo, equivale a dimorare, far dimorare le parole di Gesù in noi. È interessante come tre concetti qui sono connessi, intrecciati tra di loro. Portare frutto. Qualcuno desidera portare frutto? Essere discepoli, il discepolo è colui che porta frutto, e in questo modo glorificare Dio. Tutto è una diretta conseguenza del dimorare in Cristo, che equivale, ripeto, a far dimorare le sue parole in noi. Alla domanda come possiamo dimorare in Cristo, far dimorare le sue parole in noi. È interessante anche, facendo un po' di gioco sulle parole, come l'abitazione richiama l'abito e l'abito evoca l'abitudine. Sapete benissimo che abito può essere sia verbo sia sostantivo. Io abito ad Asti, per vostra disgrazia abito ad Asti, e io ho un abito grigio. Dal verbo si passa al sostantivo. Quindi far abitare la parola, legato al sostantivo abito, c'è abitudine. Quindi far abitare la parola di Cristo in noi crea delle abitudini. Una parola che qualche volta abbiamo rifiutato, ma è una parola santa. L'abitudine è una parola che dovremmo veramente tenere più. Non faccio niente per abitudine, sbagliato. Le abitudini, se sono frutto dell'opera di Dio in noi, se sono frutto dell'opera della parola in noi, ben vengano. Le abitudini che sono indossate come un abito ci distinguono. È quello che ci distingue. Il nostro modus vivendi, il nostro modo di vivere, il nostro modo di ragionare, il nostro modo di collegarsi, che è legato alle abitudini di tutti i giorni. Abitazione, abito, abitudine. Ma in quale modo possiamo far sì che Cristo abiti in noi? Scendendo proprio nel pratico, ci chiediamo come posso realizzare questa esortazione, quanto mi è richiesto. Noi sappiamo, ad esempio, che la nostra mente è un registratore. Adesso state registrando. Ma non soltanto la mia voce. State registrando odori, suoni, sensazioni. La nostra mente è un continuo registratore che registra tutto questo. E idee, esperienze. E man mano che la nostra mente registra cose nuove, mette in secondo piano le cose più vecchie. No? Di che cosa si nutre la nostra mente ogni giorno? Di tantissime cose. È importante perciò che tutto ciò che registriamo normalmente, che ci viene di registrare perché viviamo in mezzo agli altri, È importante che quello che il nostro cervello registra ogni giorno non soffochi ciò che apprendiamo dalla parola del Signore. E questo sarà inevitabile se l'unico momento in cui ci nutriamo della parola di Dio è la domenica mattina. Sarà inevitabile, perché se io mi nutro della parola di Dio, registro la parola di Dio la domenica mattina, il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato, è un continuo registrare esperienze, sensazioni, parole, pensieri che possono soffocare ciò che abbiamo registrato della parola di Dio. Quindi è importante che non sia l'unico momento, non vi dico altro, ma ad esempio, per l'ora che passa, è una pubblicazione, credo che sia più vecchia di me, non so quanti anni ha, è tanto, ma è un sussidio per una sana abitudine. Dobbiamo acquisire delle abitudini, dicevo, in cui possiamo trovare uno spazio per la lettura, per la riflessione della parola di Dio, in modo che essa possa dimorare in noi. E questo credo che sia un buon strumento. Adesso è diventato buonissimo perché ci scrivo anch'io, comunque va bene, è stato sempre buono. No, sono diversi persone che conoscono adesso che scrivono per questa pubblicazione. Due parole, ma proprio vedete come sono dei flash, avrete parecchio materiale, per questo ho lasciato anche lo schema. Il collegamento tra la parola scritta e la parola incarnata. Quando pensiamo alla parola di Dio, dobbiamo ricordarci che essa ci è stata data in due modi diversi e complementari. Un esempio, nell'inizio della lettera agli Ebrei, dice testualmente: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che gli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Entrambi, Gesù e la Bibbia, sono in mezzo attraverso cui Dio ha parlato agli uomini. Dio ha trasmesso il suo pensiero agli uomini. Gesù e la Bibbia sono parola di Dio scritta, parola di Dio incarnata. Ma non solo, Gesù va oltre, perché in Gesù Dio ha attuato il suo piano di salvezza. Procedendo rapidamente, una corsetta proprio facciamo. Andiamo a quella che è la seconda parte. Vedete, una predicazione, come potete notare dallo schema che vi ho dato, fa un po' il gioco delle scatole cinesi, no? Trovate una grande scatola sul quale c'è scritto ammaestramento. Aprite la scatola e trovate quella che abbiamo detto, no? La parola di Cristo abiti, poi ammaestrate e alla fine cantate. Tre scatole. Aprendo le tre scatole, adesso apriamo la seconda delle tre scatole, ed è questa. L'insegnamento, sappiamo, ha un posto centrale nella vita del popolo di Dio. E se avete due o tre ore a disposizione adesso, io posso vedere che tutti i versetti che parlano, che esortano all'insegnamento. La parola di Dio va insegnata. Ci sono numerosissime indicazioni. Le indicazioni della scrittura, sia dall'Antico sia nel Nuovo Testamento, sono veramente numerose. Ne cito una. Ascolta, popolo mio, il mio insegnamento. Porgete orecchio alla parola della mia bocca. Salmo 78. Questo è un invito, ripeto, che percorre tutte le pagine del testo sacro. E lo troviamo tantissime volte. Perché questa insistenza? Abbiamo lo Spirito Santo. Perché l'insistenza di una sana teologia? Perché l'insistenza dell'insegnamento, che è teologia, della parola di Dio? non abbiamo lo Spirito Santo. Perché dobbiamo imparare? Perché deve esserci qualcuno che insegna e qualcuno che impara? Il perché è presto detto. Dio ha voluto manifestare se stesso, abbiamo già detto, attraverso la parola scritta. Il Signore ha posto il suo pensiero fra le pagine di questo libro. Ed è questo il motivo, e credo che sia sufficiente, per cui l'insegnamento diventa importanza vitale per noi, per capire ciò che Dio pensa, ciò che Dio vuole. Stamattina si è parlato dei due ciechi. Gesù ha compiuto il miracolo di farci vedere. Ma sapete una cosa? Questo è il miracolo che deve essere compiuto, non una volta soltanto. Perché ogni volta che noi non ragioniamo secondo il pensiero di Cristo, con la mente di Cristo, noi torniamo ad essere ciechi. Dio ci vuole istruire. Il diavolo ci vuole ignoranti. Siete convinti di questo? Ha fatto grande scalpore il rapimento di queste 300 ragazze da parte di questa organizzazione chiamata Boko Haram, un gruppo terroristico che veramente opera in Nigeria e forse non soltanto. Ma attenzione al significato delle parole Boko Haram. Significa: l'educazione occidentale è sacrilega. Sapete perché hanno rapito queste 300 ragazze, che non sono tutte cristiane? Perché erano in una scuola. E la donna non può essere istruita, perché per fare figli, per rammendare i calzini, per fare sesso, per far da mangiare, non c'è bisogno di istruzione, lo sa fare bene la donna. Ed è per questo motivo che la donna non può essere istruita. Per loro è sacrilego il fatto che la donna si trovi in una scuola per imparare. Nel passato anche il popolo ebraico si è macchiato di questa, diciamo, poco edificante realtà. Meglio bruciare la Torah piuttosto che metterla in mano alla donna, un detto rabbinico. Questo è chiaramente però appartiene al passato, per gli ebrei, appartiene al passato, perché per quanto riguarda l'istruzione, il popolo ebraico è probabilmente il popolo più istruito di tutto il mondo. Sapete una cosa? Gli ebrei sono lo 0,2 della popolazione mondiale. 0,2. Ma hanno ricevuto il 26% dei premi Nobel. Capite la disparità? Circa 131 volte più del resto della popolazione. Questo perché hanno fatto dell'istruzione qualche cosa di fondamentale. L'amore per la Torah ha portato un popolo a istruirsi. Vietare la lettura della parola di Dio alla popolazione, cosa che purtroppo la Chiesa Cattolica ha fatto prima del Concilio Vaticano II, aveva proprio lo scopo di mantenere nell'ignoranza il popolo per poterlo dominare meglio. Anche in questo ambito, grazie a Dio, si è capito che l'ignoranza non giova a nessuno. A nessuno. Per favore, stiamo attenti noi a non edificare qualche altarino alla santa ignoranza. Lutero, per esempio, nel portare avanti la riforma protestante, ha creato le basi per l'istruzione popolare. Ha avuto un impatto nella popolazione fortissimo. La modalità dell'insegnamento. In quale modo l'insegnamento biblico può essere praticato all'interno della comunità ecclesiale, all'interno... Allora, ognuno maestro dell'altro, ci dice il testo. Nel testo si parla di reciprocità, ognuno ha maestri l'altro, quindi capito, anche tu devi ammaestrare me. Oh. Questo è possibile se in ciascuno di noi esiste questa duplice consapevolezza. Io so di avere qualche cosa da dare agli altri, secondo, io so di aver bisogno di quello che l'altro ha. L'incontro che è fatto di parole, ascolto, deve caratterizzare i figli di Dio. Dobbiamo incontrarci. Stiamo attenti a non scontrarci troppo. Qualche volta capita di scontrarci, ma dovremmo essere sempre pronti a incontrarci. Il dialogo è estremamente importante per crescere insieme, ma non può esserci se tutti, ognuno, si considera maestro e se nessuno si considera allievo. Vedete, a un certo livello siamo tutti maestri e allievi. Però c'è un altro livello nel quale vanno rispettati i carismi, i doni che lo Spirito dà alla Chiesa. L'insegnamento è fatto su diversi livelli. Sul primo livello, ripeto, ognuno cresce ascoltando l'altro. C'è questo livello però che deve essere tenuto presente, per esempio in Efesini capitolo 4, nei quali si trovano quei carismi che sono alla base della vita della Chiesa, sono tutti legati all'insegnamento della parola di Dio, all'annuncio e all'insegnamento. Apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. Anche negli altri elenchi dei carismi che viene fatto, quelli che sono di insegnamento sono sempre al primo posto. Questi doni divini possiamo pensarli, vedete, proviamo a immaginare così. La materia prima ce la offre la Bibbia, va bene? È da qui che nascaturisce tutta la materia prima. Io che cosa ho fatto nei giorni scorsi? Ho guardato la Bibbia, ho cercato di cucinare qualche cosa, no? Del materiale che la Bibbia ha offerto. E lo sto, materiale cucinato, lo sto dando a voi. Quando ci incontriamo di nuovo, giovedì, cosa fate? Il materiale che voi avete mangiato, digerito, sarà trasmesso l'uno all'altro. È un po' questo che ci dice la Bibbia, no? C'è un certo livello in cui l'annuncio della parola va fatto secondo i carismi, ma poi c'è questo scambio di esperienze, di pensieri, di idee, va fatto tutto a livello globale, diciamo. Cosa produce l'insegnamento della parola in noi? Un adeguato insegnamento della parola di Dio porterà sicuri benefici nella nostra vita, sia a livello individuale sia collettivo. Prima di tutto, libertà. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Come può la libertà rendersi, la verità rendersi liberi? In tre modi. Primo, ci permette di vivere secondo il pensiero, il progetto di colui che ci ha creati. Secondo, se il peccato ha fatto deragliare l'uomo, la verità lo rimette sui giusti binari. Terzo, il peccato è come uno specchio deformante. La verità ci offre uno specchio giusto di ciò che veramente siamo. Per questo libera. Secondo, prima libertà. Secondo, maturità. La scrittura è ispirata da Dio, dice Paolo, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio, ci mettiamo anche la donna, mettiamoci anche la donna, non vogliamo fare come qualcun altro, che l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi l'insegnamento della scrittura assimilato ci offrirà quella quella cosa giusta per maturare e diventare uomini di Dio. Poi stabilità, affinché non siamo più come bambini sballottati, portati qua da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro delle alte seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Troppo spesso, troppissimo spessissimo, i credenti sono vittime dei tanti venti che soffiano sulla Chiesa. Specialmente c'è chi è innamorato del nuovo. No? Appena sente qualche cosa di nuovo, che bello! Non sempre ciò che è bello è giusto. Valutiamo le cose con un giusto insegnamento della parola di Dio. C'è un rimprovero severo che l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 5, versetto 12, rivolge ad alcuni credenti. Dopo tanto tempo dovreste essere già maestri, invece avete bisogno di nuovo che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Questo rimprovero ci riguarda? Questo rimprovero ti riguarda? Valutando gli anni che hai di vita di fede, a che punto sei? A che punto sei? Forse siamo ancora alle scuole elementari, i primi elementi. Le scuole elementari invece di essere saliti alle scuole superiori. E forse dovremmo porre la domanda in questo modo: ma desidero veramente aumentare il mio livello di conoscenza, o penso che quello attuale sia più che sufficiente per me? E tutto si gioca su questa domanda. Andiamo all'ultima parte del testo, il canto. Cantate il canto come vedremo sussidio didattico. Il canto ha sempre accompagnato il popolo di Dio. Ne sono una testimonianza i numerosi salmi che occupano una grossa parte della parola di Dio. Sappiamo anche che nei momenti importanti, qui sarebbe da lavorarci su parecchio, nella vita della loro vita alcuni personaggi hanno composto dei canti. Miriam, Maria, Zaccaria, momenti clou della loro vita hanno composto un canto, quindi hanno tradotto in canto, in poesia, la loro esperienza. Noi sappiamo che cosa ha cantato Paolo, per esempio, nella prigione, che cantavano, perché avevano molti, però cantavano. O Gesù, per esempio, alla fine dell'incontro della sala di sopra, ha cantato l'inno, sono usciti. Non sappiamo che cosa ha cantato, ma vediamo come il canto proprio è lì presente nei momenti particolari della vita. Il canto del popolo ebraico, sappiamo, ha avuto un ruolo preponderante nella liturgia e in tutti i momenti importanti. Molto spesso dei salmi sono legati a un'esperienza personale, lo sappiamo. L'autore che traduce in poesia ciò che gli è successo, i pensieri che ne hanno attraversato la sua mente, i momenti particolari, i sentimenti che ha provato. Si cantava al Tempio, dove c'era una corale maestosa, si cantava nelle sinagoghe, si cantava lungo le strade che conducevano a Gerusalemme durante i pellegrinaggi, si cantava nei matrimoni, si cantava nei funerali. Il popolo ebreo è un popolo che ha cantato. Il canto nella Chiesa. Seguendo la tradizione del mondo ebraico, anche la Chiesa ha fatto del canto una parte importante della sua vita. Sapete che tutti i più grandi musicisti del passato hanno composto straordinarie musiche per aiutare la Chiesa a esprimere i suoi pensieri, i suoi sentimenti. È risaputo, per esempio, che il grande Bach, su suoi spartiti, scriveva la sigla S di G. Soli Deo Gloria. Se togliessimo dalla storia della musica tutto ciò che è legato alla fede, rimarrebbe ben poco. Il Salterio, la raccolta dei salmi, è diviso in 5 libri, lo sapevate? Quanti di voi sapevano che il Salterio è diviso in 5 libri? Adino sì. Perché 5? Che cosa ricorda il numero 5? Il Pentateuco, la Torah. Quindi sapete una cosa, che i salmi devono essere considerati come la Torah cantata. Capite? La Torah che è al centro, il cuore della fede ebraica, i salmi sono la Torah cantata. I salmi sappiamo benissimo che sono ricchissimi, ricchissimi di contenuto teologico, più di tanti altri libri della Bibbia. E questo ci dice qualche cosa. Il canto non deve solleticare soltanto le corde del mio cuore, non deve rivolgersi soltanto alla parte emotiva del mio essere. Torniamo al testo e arriviamo alla conclusione. Dice Paolo, cantate con gratitudine a Dio. Siamo venuti qui ad adorare Dio, a lodare Dio. È una lode consapevole la nostra? Che cosa la rende consapevole? Se ci sono delle cose per cui io sento veramente di ringraziare Dio, elencarle. E soltanto quando io sento che so di dover ringraziare Dio per questo, 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 quest'altro, la lode è vera, altrimenti è fasulla. Con gratitudine. È il senso di gratitudine che motiva la lode. Una lode senza gratitudine non è più lode. La funzione del canto va oltre l'espressione artistica, deve andare oltre l'espressione artistica. Certo, dell'espressione artistica non possiamo farne a meno, però deve andare oltre. Il compito di chi scrive i canti per la Chiesa deve essere quello di esprimere pensieri e concetti legati alla fede cristiana. Ho ricevuto una lettera, probabilmente immaginate da parte di chi, ma voglio citare il contenuto, una frase, senza citare gli autori. Una frase di questa lettera dice, sono due musicisti che stanno preparando due nuovi CD, comprateli. Da tempo sentiamo il bisogno profondo di rinnovare il repertorio dei canti utilizzati nei nostri culti, spesso farcito di traduzioni e contenuti ripetitivi. Ben vengono dei canti che oltre l'eccellenza artistica ci possono offrire spunti sui quali riflettere. Tanti canti, forse dovremmo pensarci un po' su questo, miei cari, tanti canti che noi cantiamo normalmente provengono da un ambiente evangelico, però un ambiente in cui la Bibbia non ha il peso che dovrebbe avere. Stiamo attenti. Allora, arriviamo alla fine. Che cosa canto? Come canto? Facciamo attenzione a come cantiamo e a cosa cantiamo. La prossima volta che proponi un inno, poniti prima questa domanda. Te lo chiedo per piacere. Per quale motivo desidero cantarlo? Le parole contenute nel canto sono l'espressione del mio pensiero? Le condivido? Le comprendo? ma soprattutto quello che sto cantando rispecchia il pensiero di Dio, rispecchia il pensiero della Bibbia. Che Dio ci aiuti anche in questo, a dare il meglio per Lui. Amen.